Radio Ross Brera, ciao! Oggi parleremo di cinema e di scontri generazionali. Ci sono alcune riflessioni che mi frullano nella testa, alcune da diversi anni, altre da novembre dell'anno scorso, quando sono stato a intervistare un vecchio sceneggiatore che alcuni dei nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno e che risponde al nome di Ernesto Gastaldi. Ecco, al termine dell'intervista Gastaldi mi ha chiesto quanti anni avessi e quando io gli ho risposto che ne avevo 42, lui, che un po' per varie ragioni si crogiola nella sua depressione, mi ha risposto: ecco, alla tua età la mia vita era praticamente finita, perché a 42 anni avevo fatto tutti i miei film più importanti, avevo lavorato con Sergio Leone, eccetera. Questa cosa mi ha molto colpito e mi ha spinto anche a riesaminare, alla luce di questa affermazione, appunto un più grande scontro generazionale che coinvolge per esempio anche il rapporto che ognuno di noi, ognuno dei miei coetanei ha con i propri genitori. C'è una grande differenza fra questa generazione nata negli anni 70, 80 o fine degli anni 60 e quella generazione che invece era nata negli anni 30 o 20 del Novecento. In cosa consiste essenzialmente questa differenza? Ecco, quando Gastaldi era bambino non sapeva se sarebbe sopravvissuta alla guerra, non sapeva se i suoi genitori sarebbero sopravvissuti alla guerra, non aveva idea di cosa potesse essere il mondo futuro, poiché il mondo del presente era disastrato e non solo non lasciava presagire niente di buono, ma non permetteva appunto di fare dei programmi, di sognare qualcosa che poi potesse essere realizzato nell'età adulta. Ecco, l'infanzia e l'adolescenza erano state così, la conquista della maturità corrispondeva invece magicamente a un periodo in cui l'Italia scoppiava fra le mani degli italiani, cioè quello del boom degli anni 60, boom particolarmente significativo nella storia del cinema, poiché il cinema degli anni 60 e 70, il cinema italiano degli anni 60 e 70 è stato di gran lunga quello più diffuso nel mondo, e non solo il cinema cosiddetto alto, ma anche e soprattutto quello di genere che ha fatto la ricchezza nel senso più ampio del termine di persone come Gastaldi, cioè il cinema di genere, il western, il thriller, il poliziesco, la commedia. Ecco, la vita di Gastaldi a 42 anni era già finita, perché poi alla fine degli anni 70 questo mondo cominciava a finire e tutte queste persone nel mondo dello spettacolo hanno passato i 40 anni successivi a contemplare i primi 40 anni della loro vita. La mia generazione vive in un mondo molto più sfortunato, in un mondo diverso in cui quando noi eravamo ragazzi sognavamo, eravamo molto ambiziosi, forse più ambiziosi di quanto avremmo dovuto essere, e appunto sognavamo traguardi che almeno in parte la vita ci ha rivelato irraggiungibili. Insomma, siamo cresciuti in un mondo che non sembrava porre freni alla nostra fantasia e ci siamo ritrovati da adulti in un mondo che invece di barriere alla nostra fantasia ne pone parecchie, e noi a questa realtà dobbiamo adattarci e riformulare i nostri sogni, le nostre aspirazioni, e también que mal ci riusciamo, o almeno ci proviamo. Nel caso del cinema però c'è un disastro, tutti noi nel caso del cinema e del mondo dello spettacolo ci troviamo ad affrontare un disastro che è stato abilmente preparato da altre persone in quel periodo d'oro e di cui però alcuni personaggi che pure noi ammiriamo sono stati indirettamente, involontariamente complici. Certo, noi dobbiamo interrogarci su perché il cinema italiano, europeo, perché per esempio il cinema francese, il cinema, non so, con Alain Delon o con Belmondo, per esempio, si vendeva tantissimo in tutto il mondo e adesso si vende molto meno. Certo, il cinema francese invecchia meno male e si potrebbe dire che in qualche modo non invecchia, comunque è l'unico è l'unico paese dove realmente la gente va ancora al cinema ed è l'unico paese dove si produce cinema in una quantità decente, la Francia. Ecco, però ci dobbiamo interrogare su perché tutto questo sia morto. È difficile trovare una risposta e i 10 minuti o poco meno o poco più che ho a mia disposizione non potrebbero fornire una esaustiva risposta a questo atroce dilemma. Posso però raccontare un aneddoto che mi è stato raccontato da un regista di cui mi sembra più corretto e diciamo anche educato tacere il nome, poiché questa cosa mi è stata raccontata nel salotto di casa sua, però dalla descrizione forse qualche appassionato di cinema di genere riuscirà a identificarlo. Ecco, io personalmente ho resistito all'urto di Facebook per molto tempo, mi sono iscritto un po' meno di 3 anni fa, trovai su Facebook questo regista che viene da uno di quei piccoli paesi di quella che noi genericamente un po' a torto definiamo Europa del Nord, un regista che negli anni 70 aveva avuto il suo quarto d'ora con un paio di film fantastici molto amati dagli appassionati, uno addirittura interpretato da Orson Welles. Lo trovai su Facebook, gli inviai una lettera dicendo: sai, io sono questo e quest'altro, e talvolta in quel periodo mi capitava più spesso di andare in Belgio, dice, talvolta mi capita di essere in Belgio, e lui mi ha risposto, perché il Belgio è un paese molto più normale, dicendomi: ah, quando torno in Belgio mi venga a trovare. E così a maggio di 3 anni fa ero in Belgio e sono stato a trovarlo nella sua casetta alla periferia, nel quartiere ebraico di Anvers. Abbiamo conversato amabilmente e ovviamente a un certo punto si parlava anche della decadenza del cinema europeo. E così a maggio del 2015 sono stato a trovare questo signore ormai quasi ottantenne nella sua bella casetta nel quartiere ebraico un po' fuori da Anvers. A un certo punto si discuteva amabilmente e un po' meno amabilmente la conversazione è caduta sulla decadenza del cinema europeo. Al che questo signore mi ha detto: io sono stato testimone di quando è stata pianificata la distruzione del cinema europeo. E mi racconta la storia che adesso io racconto a voi e alla quale voi siete autorizzati a non credere e sulla quale comunque pende il beneficio del dubbio. Dunque, metà degli anni 70, quest'uomo viene invitato insieme a tanti altri registi a una specie di convention a Saint-Étienne in Francia. Come alcuni ricorderanno, Saint-Étienne era una specie di Mecca della sinistra europea. Arrivano lì, albergo di lusso, albergo a 5 stelle, pranzi, cene, gioco, mignotte. L'apparato del partito che comincia a sostenere la tesi: ma perché dovete rischiare i vostri soldi, ma fate il cinema con i soldi pubblici, vi aiutiamo noi, ovviamente con l'implicita condizione che dei soldi avrebbero fatto ciò che il partito, ciò che l'apparato indicava. E uso l'espressione avrebbero fatto in un doppio senso, nel senso ideologico e anche nel senso dell'uso da fare del denaro, poiché ovviamente esiste denaro che non dovrebbe esistere, come tutti nel 2018 sappiamo. Bene, questo signore torna in Belgio, piuttosto allarmato da ciò che aveva ascoltato, mi racconta, chiamo un suo amico olandese, di cui non solo non faccio il nome ma in realtà non me lo ricordo, e gli dice: guarda, io sono stato lì, era una cosa incredibile, sembrava a metà fra la riunione della loggia massonica e quella del CUS, però forse sono io che sono paranoico, la prossima volta accompagnami. Passano circa un paio di mesi, vengono invitati nuovamente a una nuova convention, questa volta a Malaga in Spagna, e mi dice questo signore: da allora fu un'escalation di posti sempre più fighi, come si direbbe oggi. E dunque sempre l'apparato del partito, alberghi a 5 stelle, pranzi, cene, gioco, donne. Ah, ma perché dovete rischiare i vostri soldi? Ma meglio il denaro pubblico. Ovviamente l'altra promessa implicita era: voi che siete legati a noi continuerete a lavorare, degli altri chi se ne frega. Sempre più allarmato, il nostro uomo torna in Belgio e siccome il Belgio, come dicevo prima, è un paese normale, alza il telefono e chiede un appuntamento col ministro della cultura dell'epoca. Particolare non trascurabile, il ministro della cultura apparteneva al Partito Cristiano Democratico. Dunque, partito al quale il signore che io sono andato a trovare non poteva essere in alcun modo legato, non solo perché partecipava a quelle riunioni, ma probabilmente anche perché viveva in un quartiere di tipo diverso ad Anversa, che presupponeva un'altra appartenenza religiosa, almeno in origine. Bene, chiede questo appuntamento al ministro, lo ottiene, va a trovare il ministro, si siede davanti a lui e comincia a parlare, gli racconta: guardi signor ministro, lei forse non lo sa, ma sta succedendo questa cosa, sarà inquietante perché l'effetto collaterale di tutto ciò che le sto raccontando sarà la morte del cinema europeo, il cinema europeo non sarà più concorrenziale, sarà la penetrazione totale del cinema americano, e quindi anche questo non va trascurato, cioè il fatto che l'apparato del partito che doveva opporsi al sistema capitalista nordamericano di fatto ne diventava uno strumento. Insomma, tutto questo avrà delle ripercussioni drammatiche sull'industria della cosiddetta settima arte in Europa. Il ministro lo ascolta e a un certo punto lo guarda e gli dice: lo so, e deve succedere. Ecco, come dicevo nella premessa, questo aneddoto potrebbe non essere vero, potrebbe essere la fantasia di un signore di una certa età che fa i conti col proprio passato, con l'insoddisfazione, perché tutti noi, per quanti successi possiamo avere avuto, siamo almeno in parte insoddisfatti della nostra vita. Però perché inventare un aneddoto così complesso, così sfaccettato? È lecito il dubbio che tutto ciò sia vero. Noi all'epoca non c'eravamo e oggi non possiamo dire con certezza che ciò che mi ha raccontato questo regista corrisponda alla verità. Però da ciò che scorgiamo intorno a noi, dallo stato del cinema europeo e italiano soprattutto, dalla morte delle idee, dal fatto che il cinema non è più cinema, è in Italia o una nicchia onanista di gente che, come brutalmente si dice, se la canta e se la suona, o non è cinema nel senso che è la commedia più o meno sboccata, e nel dire che non è cinema non intendo soltanto declassare questi prodotti, ma intendo propriamente il fatto che questi prodotti sono tranquillamente fruibili al di là dell'esistenza di una sala cinematografica, perché non guadagnano niente dal fatto di essere proiettati a cinema, eppure sono distribuiti dappertutto, perché ovviamente l'Italia non è fatta di Roma, Torino e Milano, Napoli e Palermo, è fatta di Castelvetrano, di Cormons, della provincia di Alessandria o di Terni o di Macerata o di Brindisi, di province dove esiste un solo cinema, dove quel cinema proietta solo questo tipo di film durante le vacanze di Natale, dove il papà e la mamma il 26 dicembre non sanno cosa fare ai bambini e quindi li portano a cinema e li porterebbero a cinema qualunque cosa ci fosse. Su questo vive l'incasso di quei film. Ma questa, diciamo, che è una digressione che c'entra poco con ciò di cui stavamo parlando. La tragedia è che nella realtà del cinema di oggi noi vediamo qualcosa che potrebbe benissimo essere l'effetto, la conseguenza di ciò che quel regista mi ha raccontato ad Anversa. Tutto questo ci deve una volta di più far riflettere sulla tremenda dimensione di menzogna in cui tutti noi cadiamo, precipitiamo, della quale tutti noi siamo prigionieri, e sulla tremenda dimensione di menzogna che dunque riguarda anche le imminenti elezioni in Italia, perché chi ci doveva difendere ci ha sempre mentito, chi ci vuole difendere oggi ci continua a mentire, cambiano i protagonisti, cambiano i nomi dei partiti, cambiano le posizioni, chi era al governo e all'opposizione snaturandosi totalmente, ma forse non ha mai avuto bisogno di snaturarsi perché è sempre stato qualcosa di diverso, almeno nei suoi più forti apparati, da quello che noi immaginavamo. Ciò che non esisteva ora esiste, ciò che aveva un nome ha preso un altro nome, ma alla fine è tutta una commedia che da decenni, da tutto ciò che ha fatto seguito ai primi 15-20 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, è da decenni schiava di un potere economico del quale dovremmo finalmente trovare la maniera. di liberarci. Radio Ross Brera, ciao.